Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo, una puntata, quella di oggi, che si spingerà ancora una volta in quell'area africana delle tre frontiere, quelle tra Burkina Faso, Mali e Niger, ormai polo terroristico sempre più accreditato, potremmo dire, sempre più spesso teatro di assalti contro civili e militari da parte di jihadisti, soprattutto da parte del gruppo Sostegno all'Islam e ai Musulmani, affiliato ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico nel Grande Sahara. La nostra prima meta sarà infatti il Burkina Faso, all'indomani del peggiore attacco nella storia del paese. Ce lo chiedeva ieri un'ascoltatrice: parlate di quello che sta accadendo in quel paese. Da lì ci sposteremo poi in Mali, dove proprio ieri si è insediato il presidente del doppio golpe, Assimi Goïta. Ne abbiamo parlato a questi microfoni, questo è l'ultimo capitolo della storia, cosa vorrà dire per il paese e per la regione intera. Partiremo però dall'Europa, andando in Danimarca, nel primo paese a revocare lo status di rifugiato. Nello specifico lo ha fatto nei confronti di 200 siriani. Andremo in quel paese dove è stata approvata una legge che mira all'esternalizzazione della politica di asilo, puntando sull'accordo di appalto, diciamo così, a paesi terzi. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati denuncia la mossa come una spaventosa corsa al ribasso che va contro i principi della cooperazione internazionale in materia di asilo. A Bruxelles, intanto, si teme prevedibilmente un pericoloso effetto domino. È animata su questi temi molto anche la piazza virtuale. Da lì Costanza Spocci ci suggerisce immediatamente di seguire Info Migrants e poi sui nostri account rilanceremo il memorandum che la Danimarca ha siglato già con un paese terzo, appunto, che è il Ruanda. Twitteremo il testo del memorandum. Voi potete stare con noi anche chiamandoci o anche mandandoci un messaggio al 335-5634-296.
I'm here because it's unfair to send people back unless you're sure that the place is safe to go back to. I, as a Syrian myself, think it's horrible that we live in a country where they don't want us, but to see so many people come out and still say, we still want you, it's an important message. Politics here are all about messages, and this is a very big message.
They don't even have a presence there, and yet they deem it safe enough to send people there.
E siamo praticamente in piazza, siamo in piazza in Danimarca, sentivamo parlare una studentessa dire: sono qui perché non è giusto rimandare indietro la gente se non si è sicuri di dove andranno, se non si è sicuri del fatto che è sicuro il posto in cui torneranno. Come siriana penso che sia orribile vivere in un paese che non ti vuole, la Danimarca appunto, ma vedere così tante persone dire noi vi vogliamo è un messaggio importante. La politica qui è fatta di messaggi. Poi c'era anche la voce di uno studente che diceva: ma noi non abbiamo neanche un'ambasciata laggiù, non abbiamo neanche il coraggio di andarci direttamente, ma riteniamo comunque che sia sicuro rimandare indietro lì delle persone. Penso che questo sia sbagliato. Dalle piazze danesi arriva insieme al nostro il saluto al primo ospite di oggi, Gianfranco Schiavone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Gianfranco Schiavone, membro del consiglio direttivo di ASGI, l'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Dunque molto rumore ha fatto questa decisione presa dal Parlamento danese. Difatti stiamo parlando di delocalizzare, diciamo, la politica di asilo. Middle East Eye raccontava poi nel dettaglio la procedura. Chi vuole avere un permesso di asilo viene alla frontiera, lo chiede di persona, poi noi lo rimandiamo nel paese con cui abbiamo fatto l'accordo, lì aspetta lo svolgimento del processo, se va a buon fine allora potrà essere finalmente accolto in Danimarca. Ma cosa vuol dire tutto questo, innescare questo tipo di processo?
dobbiamo essere molto rigorosi e dire le cose come stanno, cioè questa è sostanzialmente una sorta di fine del diritto d'asilo, così come è stata concepita nel diritto internazionale dal 1951 ad oggi, perché il diritto d'asilo è innanzitutto un diritto di accedere a una procedura e a un territorio di uno Stato in cui, nel quale appunto si chiede la protezione. E se uno Stato decide che non si può accedere al suo territorio per chiedere la protezione, ma intende svolgere questa domanda altrove, sostanzialmente trasforma un diritto fondamentale in una sorta, diciamo, di mercato internazionale nel quale si deve andare a caccia di quale sarebbe appunto lo Stato in cui delocalizzare questa domanda, e quindi viene meno il principio fondamentale su cui appunto si legge il senso stesso appunto del diritto d'asilo, che, ripeto, è un diritto di accesso pieno, no? Al territorio dove uno Stato esercita la propria giurisdizione e quindi può anche esaminare quella domanda nella pienezza naturalmente della, diciamo, della sua normativa. Possiamo, basti pensare infatti come che non si possono esaminare le domande in un altro Stato dove non c'è questa giurisdizione. Chi farà l'assistenza a questa persona? Quale tribunale valuterà un eventuale ricorso? Insomma, è del tutto evidente che siamo di fronte, ripeto, a uno scardinamento proprio del principio stesso su cui è nata la Convenzione di Ginevra e poi l'insieme del diritto d'asilo. Insomma, in questi,
Gianfranco Schiavone, peraltro la Danimarca è stato il primo paese nel 1951 a ratificare proprio la Convenzione sui rifugiati, quindi in qualche modo ha compiuto una parabola storica che la porta a essere invece pioniere su un altro versante, appunto nella distruzione, in quella che lei chiama la distruzione del diritto d'asilo. Bisogna dire che naturalmente non arriva per prima, ci sono stati altri esempi, c'è l'esempio della Gran Bretagna sull'isola di Ascensione nell'Oceano Atlantico, c'è soprattutto l'Australia con i campi per i richiedenti asilo a Nauru e Papua Nuova Guinea, e poi volendo chiaramente possiamo metterci dentro la collaudata politica italiana, diciamo, per cui di accordo e di memorandum, a proposito di memorandum con la Libia. Cosa significherà la paura dell'effetto domino a Bruxelles? Come si può concretizzare davvero? Insomma, davvero si sfalda un processo invece che vorrebbe andare in realtà nel senso inverso, no? Nell'ottica della redistribuzione, di un più equo modo di affrontare tutti insieme il problema.
Sì, gli esempi che lei ha fatto sono pertinenti, però fino adesso era rimasta sostanzialmente, no, la vicenda a livello, diciamo, macro, no? Era aperta la ferita, per così dire, dell'Australia, ma era ancora relativamente limitata, mentre il caso italiano è un po' diverso, perché non è previsto alcun esame delle domande, no? Per esempio in altri paesi, ma lì parliamo di altre politiche sicuramente problematiche, ma diciamo che potremmo classificare nei tentativo di impedire l'accesso, ecco, diciamo, ma non di
questa è un'altra storia, certo.
È un'altra storia, appunto, mentre qui la Danimarca per l'appunto semplicemente vuole impedire anche legalmente, tra virgolette, l'accesso al suo territorio. Però francamente non può farlo, nel senso che qui non riesco a trovare una via d'uscita a una situazione nella quale per l'appunto questa norma è in diretto conflitto con il diritto dell'Unione e quindi che è però uno dei diritti fondamentali sanciti dal trattato. Quindi la Danimarca è di fatto è un bivio, cioè non, come l'Europa in generale, e questo si inserisce in una diciamo logoramento che c'è stato in questi anni, che sicuramente con il caso ungherese, ma e poi con un generale, diciamo, depotenziamento del diritto d'asilo che oggi ha ragione lei a dire che siamo di fronte a una possibilità, diciamo, di effetto così emulativo da parte di altri stati, ma questo, ripeto, è in diretto conflitto con, diciamo, con lo stesso trattato, no? Che istituisce l'Unione Europea. Quindi siamo di fronte a dei fenomeni disgregativi, devo dire, della stessa Unione Europea.
Va detto che oggi quasi il 90% dei rifugiati del mondo vive in paesi in via di sviluppo o meno sviluppati, che nonostante le loro risorse limitate sono disponibili e rispettano i loro obblighi e le loro responsabilità legali internazionali. Questo lo fa sapere l'Alto Commissariato, come a dire, forse chi ha più potere e più risorse dovrebbe avere anche maggiori responsabilità. A proposito di paesi disponibili, poi lì quello è l'altro fronte, ovviamente cosa vuol vuol dire accordarsi, che tipo di sostegno si riceve, da chi propone l'accordo. Abbiamo nominato il memorandum col Ruanda, ma altri paesi disponibili agli accordi con la Danimarca sono anche l'Egitto, anche l'Etiopia, anche l'Eritrea. Ma tornando alla storia da cui siamo partiti, alla revoca dello status di rifugiato, da quelle manifestazioni appunto che riguardavano questa decisione che precedeva l'approvazione della legge. Revocare lo status di rifugiato, che capitolo apre nella storia del diritto, ecco, della storia della giurisprudenza sul diritto d'asilo.
Al momento è possibile revocare lo stato di rifugiato solo all'interno dei parametri previsti dalle direttive dell'Unione Europea, cioè che per quella specifica persona vengono meno i requisiti per il riconoscimento, in quanto la situazione nel paese di origine si è stabilizzata o altri fattori. Però parliamo di una procedura, ripeto, individuale, nella quale il fondamento è che non c'è più il bisogno, no, della protezione, e lì si può andare a discutere se una situazione è vera o semplicemente non lo è. Certo, la Danimarca ha forzato appunto nei mesi scorsi anche questa procedura con il tentativo di dichiarare che buona parte dei rifugiati siriani non avevano più bisogno di protezione, ed è un esempio di quel logoramento che dicevo prima. Però torniamo siamo ancora dentro un riconoscimento che esiste un diritto appunto d'asilo ed esistono delle procedure. Qui la Danimarca cerca di fare un salto estremo, e quello di dire appunto che questo diritto non c'è proprio più, no? O meglio, diventa una concessione che eventualmente questo Stato darà nei confronti di una persona che sta da un'altra parte. E perché mai deve stare da un'altra parte? A questa domanda non c'è una risposta.
Voi di ASGI vi occupate costantemente di questi temi. Prima di salutarci, possiamo dire qualcosa su quello che voi denunciate, quello che voi chiedete, oppure le ipotesi che fate per contrastare una situazione del genere?
Ma detto in estrema sintesi, credo che questo sia purtroppo il frutto sicuramente di una problematica sociale, anche se vuole etico-politica, che investe tutta l'Unione Europea nel corso degli ultimi anni, ma è sicuramente anche il frutto della impossibilità che finora si è avuta di avere una vera riforma del sistema d'asilo in Europa basata su un principio di equa distribuzione delle responsabilità e di applicazione reale del principio di responsabilità sancito appunto dall'articolo 80 del trattato e sul funzionamento dell'Unione Europea. E cioè, noi siamo ancora purtroppo in una situazione nella quale appunto c'è una possibilità da parte dei vari stati di sfuggire, no, ma a delle responsabilità, e questo permette di innescare delle politiche che sono appunto di tipo disgregativo. L'unico l'unico modo per fermarle realmente è quello di attuare appunto una riforma nella quale ogni paese ha una responsabilità su un numero che viene determinato dagli arrivi, ovviamente, da un principio di equa distribuzione delle presenze, e una reale armonizzazione degli standard, sia per quanto riguarda l'accoglienza sia per quello che riguarda l'esame delle procedure. Al momento le attuali enormi disparità nell'Unione Europea stanno producendo appunto, ripeto, dei fenomeni di disgregazione, di deresponsabilizzazione.
Grazie infinite a Gianfranco Schiavone, membro del consiglio direttivo di ASGI, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, lo ricordiamo, e presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Grazie mille e a presto.
Grazie a voi, a presto, grazie.
Io vi ricordo ancora una volta che potete scriverci al 335-5634-296. Leggo ora il messaggio di Leo da Milano. Dice: l'avvocato parla di scardinamento del diritto di asilo, ma il diritto d'asilo è stato scardinato dai milioni di migranti economici che adesso fraudolentemente si appellano. Qui apriremmo un'altra discussione che faremo in un altro momento. Adesso ci aspetta un'altra meta del nostro viaggio quotidiano, e andiamo a Ouagadougou.
Ça nous fait mal, non sono contento, faut que les autorités eux-mêmes vont voir comment ils peuvent aider la population, parce que au moins 100 morts, c'est pas facile dans une seule journée. Bon, ça nous fait tellement mal.
On a peur. Voilà, on appelle Jean, et si on est capable, si les individus sont capables d'attaquer un village, et puis n'y a pas eu de réaction à temps.
E sentiamo dei ragazzi per le strade di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Ci fa male, diceva uno, devono capire come aiutare la popolazione, perché ci sono stati quasi 200 morti, non è facile, in una sola giornata ci fa davvero male. L'altro ragazzo diceva abbiamo paura perché questo vuol dire che ci sono individui in grado di attaccare i villaggi senza che ci sia una reazione tempestiva, senza che si possa intervenire e proteggere questi villaggi. Le notizie che arrivano oggi dal paese parlano di un divieto da parte del governo di Ouagadougou di usare le motociclette nel nord del paese. Proprio a bordo di motociclette erano i sospetti jihadisti che hanno portato l'attacco nella notte tra venerdì e sabato, un attacco condotto nell'arco di molte ore e probabilmente ben preparato. Ci troviamo nella provincia di Yaga, che comprende Solan, appunto il paese in cui c'è stato l'attacco. Ricordiamo ancora una volta che le vittime che si contano fino ad ora sono 160, almeno questo dicono gli ultimi dispacci, tra cui anche 20 bambini. Ci sta ascoltando ed è finalmente collegata con noi. Sentivate la mia incertezza perché scrutavo il monitor per capire se eravamo riusciti a raggiungerla. Franca Roiatti, buongiorno.
Buongiorno.
Franca Roiatti, responsabile comunicazione per l'Africa occidentale di Helvetas, ONG svizzera che si trova proprio a Ouagadougou. Le lascio la parola, ecco, per raccontarci cosa accade in questo momento nella capitale.
Ma allora, la capitale è ovviamente sotto shock. Noi qua siamo lontano da questo villaggio, sufficienti per essere, diciamo, risparmiati da quello che è l'orrore che purtroppo è quotidiano per molte delle popolazioni che vivono nella fascia soprattutto di frontiera con il Niger e con il Mali, che sono quelle prese d'assalto quasi quotidianamente ormai dai gruppi armati. Sotto ciò dicevo perché un attacco di queste dimensioni non si era mai visto, soprattutto con delle vittime civili, quindi con bambini, donne, e con il fatto che appunto non ci sia stato nessun tipo di remora da parte di questi gruppi armati ad attaccare persone che non, di solito appunto gli obiettivi erano militari, che per quanto siano assolutamente esecrabili, però in qualche modo facevano parte di una strategia comprensibile. Questo attacco contro i civili diventa difficile da capire.
Tra l'altro un attacco, dicevamo, preparato perché leggendo, diciamo, il modo in cui è stata condotta quella che loro rivendicano come una esecuzione, non lascia dubbi. Prima l'attacco alle postazioni dei volontari per la difesa della patria, gli ausiliari civili dell'esercito, poi il mercato, i negozi, le case, ore in cui appunto si è proceduto scientificamente. Peraltro stiamo parlando di una zona in cui c'è una miniera d'oro e sembrerebbe anche essere stato condotto contro questa l'attacco, insomma l'uso delle risorse e la possibilità di finanziarsi col ricavato della loro vendita è un altro elemento della questione.
Assolutamente, ci sono soprattutto all'est ma anche al nord del paese ormai interi siti di auriferi artigianali, quindi la maggior parte, in particolare quelli dove ci sono i piccoli minatori che arrivano, scavano buche nel terreno nella speranza di fare il ritrovamento che cambierà loro la vita, e che di fatto sono gestiti ormai da questi gruppi armati che controllano il flusso dell'oro in uscita e assicurano in qualche modo la sicurezza di questi posti, quindi facendosi pagare sostanzialmente per mantenere la calma. Ora anch'io si dice che sostanzialmente era chiaro che i volontari della patria, la difesa della patria in questo caso, difendevano anche questa miniera, e quindi probabilmente è un doppio avvertimento. È un doppio avvertimento soprattutto perché negli ultimi tempi questi attacchi hanno riguardato molto questi civili che sono stati arruolati con questa iniziativa del governo per sostenere le forze armate in questa lotta contro i gruppi armati, e sono diventati ultimamente un vero e proprio obiettivo. È chiaro poi che il fatto di aver preso di mira gli abitanti di questo villaggio ha un doppio significato, anche perché gli viene detto loro non collaborate non sostanzialmente mettetevi in testa di collaborare con l'esercito per mettervi contro di noi. Dicevo che era incomprensibile questo attacco, anche perché comunque c'erano in corso, se non nella zona, comunque nell'area, anche delle trattative tra gruppi armati e esercito. Questa cosa adesso non si sa bene in come si posiziona in tutta questa operazione, insomma.
Saluto un altro ospite che è collegato con noi, Angelo Turco, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Bentornato ai microfoni di Radio Tremonda ad Angelo Turco, professore emerito di geografia umana allo IULM di Milano, che tanto sa di quella regione del continente africano, del Sahel di cui stiamo parlando, quell'area delle tre frontiere stravolta dalla storia recente e dalla presenza sempre più imponente del terrorismo, una storia che ne ha prodotto un'altra, anche quella di sviluppare nella regione dei conflitti intracomunitari che stanno proprio trasfigurando l'area stessa. Angelo Turco, l'attacco in Burkina Faso sembra anche essere una sorta di azione dimostrativa teatrale, poi laddove pensando che possa essere stato organizzato al di là della frontiera, proprio in Mali per esempio, possa essere un'azione dimostrativa che riguarda proprio il Mali, che riguarda proprio il fatto che il presidente francese, ad esempio, ha sospeso le operazioni militari congiunte nella regione in attesa degli sviluppi politici, appunto, in quest'altro paese, nel Mali. Allora, Angelo Turco, intanto come leggiamo questa congiunzione di eventi?
Leggiamola come la definitiva rivelazione della natura sistemica del jihadismo saheliano. Qui ormai non dobbiamo più parlare, non possiamo più parlare di Mali, di Niger, di Burkina, dobbiamo parlare di un jihadismo molto pragmatico, poco ortodosso, quale che sia l'ortodossia alla quale si reclama, che agisce nei modi militari più convenienti, cioè dove può colpire più duramente e più teatralmente, come tu hai detto, e agisce pragmaticamente perché ha bisogno di risorse. Il riferimento all'oro è cruciale in un momento in cui gli altri traffici, anche a causa del Covid, languono e quindi l'oro direi che sta avendo uno sviluppo importante nell'area saheliana, diventa davvero qualche cosa di molto 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 appetibile. Teniamo conto che nella bilancia delle esportazioni burkinabè l'oro vale l'80% delle esportazioni, i 4 quindi
una risorsa fondamentale. Una risorsa fondamentale. Angelo Turco, abbiamo nominato la presenza francese, il nome da fare è quello di Barkhane, la missione Barkhane, forza percepita come forza di occupazione da lì da 8 anni, che però non è riuscita a fare molto davvero per contrastare il sistema di cui si diceva. Una presenza che riguarda soprattutto il Mali, Mali in cui proprio ieri si è insediato Assimi Goïta, che diciamo un po' smesso virtualmente, in realtà non l'ha mai tolta, la divisa militare, per indossare a 37 anni il vestito del presidente della transizione dopo 2 colpi di Stato in meno di un anno. Ha rassicurato la comunità internazionale, ha detto che le elezioni si faranno, ha detto che vorrà onorare gli impegni presi. Che cosa ci si deve aspettare?
Ci si deve aspettare un gioco più chiaro, finalmente, e il disvelamento delle reali attitudini della Francia che nei confronti della transizione maliana aveva creduto di poter dirigere l'orchestra, commettendo insieme al presidente defenestrato e al suo primo ministro un errore madornale che ha portato all'acquisizione in prima persona del potere da parte del colonnello Gheddafi. Quindi ci aspettiamo ora che, come ha chiesto il nuovo presidente, l'EMSANC, quindi il movimento, la costellazione che aveva scatenato il precedente colpo di Stato e che era stata aiutata nel compimento dell'impresa dai militari, aiuti i militari a fare quello che si erano ripromesso, e quindi in buona sostanza una ripresa in mano degli accordi di Algeri, perché la politica nei confronti della situazione al centro del paese e al nord del paese riprenda il suo posto, perché, come tu giustamente hai detto prima, per via militare Barkhane non è andata molto lontano.
La missione Barkhane non è andata molto lontana. Gli accordi di Algeri, possiamo dire qualcosa di più, Angelo Turco, su quello che vorrebbe dire tornare a quegli accordi appunto siglati nel 2015 e che sono lì appunto per ora lettera morta?
Sono lettera morta e vanno ripresi per cominciare a ragionare un po' come il ministro Zefirin Diabré sta ragionando, spinto dal presidente Caboré, sta ragionando in Burkina Faso. Cioè occorre una pressione evidentemente militare, che comunque gli eserciti nazionali non sono in grado di assicurare. Questo vale per il Burkina, vale per il Mali, vale per il Niger, ma l'opzione militare è una opzione per l'appunto. Occorre riprendere in mano le carte dal punto di vista della politica, e quindi trattare con tutti coloro che vogliono trattare. In Burkina le piattaforme di trattativa già ci sono, gli attori ci sono, e sono i gruppi dell'Azawad, e sono i soggetti religiosi, a partire dallo sceriffo di Nuoro, a partire dall'imam di Co, e dalle organizzazioni religiose maliane, che si devono mettere attorno a un tavolo e verificare le condizioni per lo stabilimento di un dialogo fermo e permanente che sappia andare oltre la dimensione.
Grazie ad Angelo Turco, docente di geografia umana allo IULM di Milano, e grazie anche a Franca Roiatti, che era collegata con noi da Ouagadougou. Grazie e buon lavoro a entrambi. Noi ci salutiamo velocemente, un grazie per l'ascolto vi arriva anche da Giovanna Insardi alla console, Marco Pompi in regia e Costanza Spocci in redazione. Rimanete in ascolto di Radio 3, perché arriva un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Noi torniamo domani alle 6:50 e alle 11:00. Buon ascolto da Anna Maria Giordano.